Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, satelliti Pars 1 e Zafar 2 presto pronti per il lancio. Il genio di matematica iraniano brilla nell'Harvard. E Gaza, le autorità sioniste hanno vietato l'esportazione di mobili. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi lunedì 8 maggio 2023. E amici, in primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento riguarda il passaggio verso il mondo multipolare. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica che è proprio dedicata alla violazione dei diritti umani in Occidente. Ora amici, passiamo alle notizie. I satelliti Pars 1, Zafar 2 saranno presto pronti per il lancio. Lo ha annunciato il capo dell'Organizzazione Spaziale Iraniana. Hassan Salarieh ha dichiarato che il secondo campione del satellite Pars 1 è nella fase finale e quest'anno sarà consegnato all'Iran Space Organization per il lancio. Il satellite Pars 1 è un satellite per raccogliere immagini e viene considerato il primo passo nella progettazione e costruzione di satelliti di rilevamento. Il genio di matematica Tina Turkiaman, dopo Maryam Mirzakhani, è stata la seconda donna iraniana che è riuscita a conseguire il titolo del dottorato di matematica pura presso l'Università di Harvard in America. La dottoressa Turkiaman, che nel 2013 si è aggiudicata la seconda migliore donna al mondo alla 54esima Olimpiadi Mondiali della Matematica, è recentemente riuscita a discutere la sua tesi sotto la guida del professor Curtis McMullen, vincitore della medaglia Fields. Turkiaman ha svolto la sua tesi di dottorato concentrandosi sui flussi geodetici sulle superfici iperboliche. Giovedì le autorità sioniste hanno vietato le esportazioni di mobili dalla striscia di Gaza occupata. Il Ministero dell'Economia ha affermato in una dichiarazione che la mossa israeliana ha come obiettivo infliggere ulteriori perdite alle industrie dell'enclave che hanno sofferto a causa del blocco. Il ministero ha aggiunto che è in trattative con il settore privato per fermare le esportazioni attraverso il valico di frontiera di Karm Abu Salem per far pressione sul regime sionista affinché riapra le esportazioni di mobili. Ha ritenuto il regime israeliano responsabile delle imminenti perdite nell'industria dei mobili, avvertendo che quest'ultima avverte della portata e della perdita di posti di lavoro di centinaia di palestinesi. Il ministero ha invitato la comunità internazionale a fare pressioni su Israele affinché consenta la libertà di importazione ed esportazione senza restrizioni, in modo che le diverse industrie di Gaza possano prosperare e superare le sfide derivanti dal blocco. Il sottosegretario delle Nazioni Unite e responsabile per gli aiuti umanitari Martin Griffiths è arrivato a Jeddah in Arabia Saudita per proprio l'avvio dei colloqui attesi fra le delegazioni delle parti militari in conflitto in Sudan. L'ho riferito il suo portavoce Eric Aneco, precisando che lo scopo della sua visita è impegnarsi in questioni umanitarie relative al Sudan. Secondo la fonte, Griffiths incontrerà i rappresentanti dei due generali al centro del conflitto, il capo dell'esercito Abdel Fattah al-Burhan e Muhammad Hamdan Hemeti, a capo delle forze di supporto rapido, mentre non è chiaro se l'alto funzionario giocherà un ruolo diretto al tavolo dei negoziati per un credibile cessate il fuoco. L'incontro delle delegazioni è stato confermato ieri in una dichiarazione congiunta dai governi dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, nella quale Riyadh e Washington esortano entrambe le parti a prendere in considerazione gli interessi della nazione sudanese e del suo popolo ed a impegnarsi attivamente nei colloqui per un cessate il fuoco e la fine del conflitto. Il presidente Xi Jinping ospiterà il 18 e 19 maggio prossimi il primo vertice tra Cina e Asia centrale con i leader di 5 ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan. Regione storicamente sotto l'influenza russa e sotto pressione dopo l'invasione di Mosca ai danni dell'Ucraina. Il summit Cina-Asia centrale si terrà nella città settentrionale di Xi'an, capoluogo dello Shaanxi, punto di partenza dell'antica Via della Seta. L'iniziativa vuole consolidare l'influenza di Pechino nell'area e si terrà quasi in concomitanza con il summit dei leader del G7, 19 e 21 maggio di Hiroshima, proprio in Giappone. La Cina ha una posizione imparziale e comprende le ragioni della situazione in Ucraina, per cui Mosca apprezza la disponibilità di Pechino a contribuire alla risoluzione della crisi ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici. L'ha affermato ieri all'agenzia di stampa RIA Novosti la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Partiamo dal fatto che la Cina non solo ha una posizione imparziale sulla crisi ucraina, ma comprende anche perfettamente le cause e l'assenza di ciò che sta accadendo, ha detto Zakharova. Apprezziamo molto, ha continuato, la sincera disponibilità dei nostri amici cinesi a contribuire alla risoluzione della crisi ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici. Il 6 maggio a Islamabad in Pakistan il ministro degli esteri cinese Qin Gang e il ministro degli esteri pakistano Bilawal Bhutto Zardari hanno presieduto il quarto dialogo strategico tra ministri degli esteri di Cina e Pakistan. Le due parti hanno concordato di continuare a sostenersi fermamente l'un l'altro su questioni riguardanti i reciproci interessi fondamentali, la parte cinese ha ribadito di considerare il Pakistan una priorità nella sua diplomazia di vicinato e di sostenerlo fermamente nella salvaguardia della sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale, nonché nel raggiungimento dell'unità nazionale, della stabilità sociale e della prosperità economica. La parte pakistana ha riaffermato il suo saldo impegno nei confronti della politica di una sola Cina e il suo fermo sostegno alla Cina su tutte le questioni fondamentali che la riguardano, tra cui Taiwan, il Xinjiang, Tibet, Hong Kong e il Mar Cinese Meridionale. La Segreteria di Stato dell'Economia SECO ha indagato su 130 presunti tentativi di aggiramento delle sanzioni contro la Russia entrate in vigore dopo la guerra in Ucraina. Finora 29 casi si è preceduto con sanzioni amministrative, 36 casi sono stati archiviati, le altre situazioni sono tuttora sotto esame, lo ha reso noto lunedì la direttrice della SECO, Ellen Budlinger, RTED, tramite un'intervista pubblicata dai giornali del gruppo The Media. Secondo la Sonntags Zeitung, i beni della banca centrale russa in Svizzera ammontano a 10 miliardi di franchi. Stiamo cercando di fornire una cifra il prima possibile, ha dichiarato la direttrice della SECO, visto anche che il termine fissato per la dichiarazione degli averi è scaduto a fine aprile. La prassi elvetica in materia di esportazioni di armi torna quindi al centro dell'attenzione dopo che ieri domenica è emerso che i sistemi di difesa aerea progettati in Svizzera saranno forniti all'Ucraina. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione, vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Passaggio al mondo multipolare. Mentre il passaggio strutturale a un mondo multipolare è ormai ben compreso in termini geopolitici, le sue altre dimensioni sono poco osservate. L'attenzione dei media è talmente concentrata sulla situazione militare in Ucraina che si dimentica facilmente che il presidente Putin sta combattendo anche una guerra finanziaria, una guerra alla teoria economica liberale, una guerra diplomatica per ottenere il sostegno dei paesi non occidentali e dei principali alleati strategici Cina e India. Inoltre Putin deve gestire la psiche all'interno della Russia. Il suo obiettivo è ripristinare il patriottismo e una cultura nazionale russa ricollegata alle sue radici nel cristianesimo ortodosso. Per raggiungere questo obiettivo deve lasciare che si evolva in un contesto civile. Permettere che l'aspetto militare diventi ogni comprensivo significherebbe distorcere la coscienza russa in un modo molto particolare. Il presidente Putin ha parlato in diverse occasioni della necessità che la Russia civile abbia l'ossigeno per evolversi. A modo suo, riappropriandosi dell'eredità culturale del passato in una nuova forma, e che questo processo non sia completamente asservito alle esigenze e all'etica militare. Quindi il progetto è in realtà del tutto sfaccettato, anche se indubbiamente la lotta per ripristinare il rispetto della sovranità e dell'autonomia negli affari interni rappresenta la chiave di volta del progetto. Tuttavia una parte significava della riappropriazione della sovranità richiede lo spostamento della struttura economica della Russia dalla mostra del modello neoliberalista anglo a una che...
Diritti umani occidentali.
Le più grandi società di servizi di petrolio e gas occidentali, presenti nel paese Myanmar, hanno continuato le loro attività anche nel periodo del dopo golpe, continuando a guadagnare milioni e milioni di dollari. Le operazioni degli appaltatori di giacimenti di petrolio e gas di Stati Uniti e Inghilterra in primis sono state un sostegno alla giunta militare al potere dal febbraio del 2021 nell'ex Birmania. Oggi vi parlo di questo. Rimanete con noi. Dopo il colpo di Stato di 2 anni fa nel Myanmar, grandi società petrolifere occidentali realizzato ingenti profitti sostenendo il regime militare che ha eliminato ogni forma di democrazia. Secondo alcune fonti occidentali attendibili sarebbe stato uccise 2.940 persone impegnate nella difesa dei diritti più elementari. The Guardian di Londra è entrato in possesso di alcuni documenti che confermano lo sfruttamento da parte delle società occidentali dei giacimenti di petrolio e gas del Myanmar e che così facendo rafforzano la giunta dei golpisti. Si tratta di compagnie statunitensi, inglesi e irlandesi impegnate nella trivellazione e nella fornitura di servizi indispensabili per assicurare al Myanmar la propria ricchezza nel settore. E questo a dispetto delle sanzioni adottate da Unione Europea, Stati Uniti, Inghilterra, Australia e Canada. Anzi, questi paesi hanno deciso di inasprire i provvedimenti punitivi per la giunta militare che ha rovesciato le autorità legittime con la forza. Ma il fronte dei paesi sanzionatori non è pienamente compatto perché se da Bruxelles sono stati emanati dei divieti di collaborazione con la società nazionale del paese che prevedono l'impossibilità per società europee di essere coinvolte nei progetti di sfruttamento dei giacimenti Stati Uniti e Regno Unito, non sono ancora giunti a tanto. Lo studio dei documenti trapelati consentono di confermare gli elevati profitti delle società occidentali che operano nel Myanmar e il fatto che la loro collaborazione ha significato il rafforzamento del regime militare di un paese che è uno dei paesi più poveri dell'Asia, ma ricco di giacimenti di petrolio e gas. Così l'industria del settore assicura le principali fonti di entrate in valuta estera salita a 1,72 miliardi di dollari solo nei 6 mesi fino al 31 marzo 2022. In realtà solo il 20% dei combustibili estratti sono utilizzati nel paese. La gran parte è esportata verso la Cina e la Thailandia. La gran maggioranza delle società occidentali coinvolte non hanno voluto rilasciare commenti dopo la pubblicazione della documentazione e solo una ha precisato che i propri contratti con il Myanmar sono stati firmati prima del colpo di Stato, dopo il quale non ne sono stati realizzati altri. Recentemente la francese Total e la statunitense Chevron, già ampiamente criticate per la loro attività nel paese asiatico, hanno annunciato l'intenzione di cessare le proprie attività nel Myanmar. Il settore estrattivo del Myanmar resta comunque una nebulosa, perché in ambito petrolifero e di gas naturale le risorse nazionali non sono strabilianti. Con i 50 milioni di barili di greggio e oltre 280 miliardi di metri cubi di gas, il Myanmar è rispettivamente al 79esimo e al 40esimo posto nelle due classifiche mondiali di riserve di idrocarburi, non eccezionali in termini assoluti, ma sufficienti per mantenere il paese alle prime posizioni nel sud-est asiatico. Inoltre, i dati forniti non sono certificati. Questo può voler dire che si tratta di numeri gonfiati oppure da rivedere al rialzo. In ogni caso, sotto ai piedi della giunta c'è della materia da sfruttare e per estrarla servono tecnologia, fauna e liquidità stranieri. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.
Thank you.